The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Exclusively on Paramount Plus. Get ready.
Vamonos!
To explore like never before.
Swiper, no!
Swing into action.
We need your help.
Woo-hoo!
Yay!
With a girl who put adventure on the map.
I don't think I can do it, Dora.
I'll protect you, Boots. Together, we got this.
Todos juntos!
Yeah!
Dora, the brand new series. Stream with your family now, exclusively on Paramount Plus.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. E nel podcast di oggi parleremo di To The Moon,
uno dei giochi più richiesti in assoluto da voi che ci state ascoltando tramite Spotify, ad esempio, perché ci state mandando veramente tantissimi messaggi ultimamente. Sta funzionando questa cosa dei commenti su Spotify e dei giochi che ci consigliate. To The Moon è effettivamente, al momento della registrazione, il primo della lista e capita proprio a fagiolo perché stiamo registrando questo gioco che abbiamo deciso di fare con un ospite che adesso vi presentiamo. Ma To The Moon ha questo particolare modo di affrontare il mondo del videogioco, quasi come se fosse un'arte, insomma. Ne abbiamo parlato e vedremo poi analizzandolo, e a quanto pare volete sapere, insomma, la nostra su questo gioco, quindi siamo qua proprio per questo. Vi ricordo appunto Spotify, dove poterci lasciare un messaggio, e vi ricordiamo che potete supportarci con il primo link che trovate nella descrizione di ogni episodio. Ko-fi è la nostra pagina dove poterci offrire una birra, così come hanno fatto i nostri mecenate Rick, Croce, Tevio, Ark, Vanak, Craven, Herschmidt, Groll, Sukhoi 47 e l'ultimo arrivato che è Cristiano Ghidotti. Benvenuto anche a te, insomma, una lista sempre più lunga, grazie a tutti quanti.
Come detto, questo è un episodio speciale perché non siamo soli, quindi oltre ad avercelo consigliato abbiamo anche un ospite, un pezzo da 90. Siamo onorati di avere qui in trasmissione conduttore di Gamerland. Benvenuto a Dan Lanaro. Grazie di essere qui.
Ma che bello, ma ciao, è un piacere essere qui, un pezzo da 90, sì, ero arrivato quasi 90 kg quest'inverno bevendo, mangiando, ma adesso sono in forma e quindi 74 kg, ma qui si parla di videogiochi, no?
Un fisico invidiabile che si vede su Instagram in continuazione. Dino, benvenuto.
Punto sul fisico perché ormai il cervello è andato qua. Insomma, lo sono rovinato a furia di giocare ai videogiochi. Sai che fanno male i videogiochi, mi hanno sempre detto non giocare ai videogiochi fa male, e quindi adesso punto sul fisico, è vero? Fanno male davvero questi videogiochi?
No, non fanno male, come abbiamo anche detto, okay. In Health Points noi abbiamo una rubrica che parla proprio di salute e videogiochi, di come aiutano nel mondo della salute, non solo fisica ma anche proprio mentale, anche di proprio di attitudine.
Ci ho fatto una lotta io su questa cosa, ho fatto una battuta, mi sono permesso di scherzare su questo tema perché è un tema a me molto affine, ci ho lottato con dei dinosauri su questo tema perché mi è stato detto più volte videogiochi, innanzitutto generalizzare i videogiochi mi fa già ridere, è come dire il vino, quanti ce ne sono. Io li amo e sono contentissimo che oggi mi permettete di parlare di un videogioco che ogni volta che lo cito mi fa scendere l'alpomuccia.
E a proposito di questo, appunto, abbiamo scelto Into the Moon, un po' parlandone insomma con te, capire qual era il gioco che risuonasse di più con le tue preferenze, hai scelto To the Moon per qualche motivo particolare? È sicuramente un gioco molto particolare, un vino pregiato diverso da tutti quanti gli altri proprio per come si presenta.
Sì,
ma c'è qualcosa che ti lega particolarmente?
Io amo i videogiochi che mi raccontano una storia. Cioè quando io finisco un videogioco mi deve rimanere qualcosa. Questo mi ha lasciato dentro una cosa gigantesca che mi sono portato dietro per anni, perché effettivamente, come voi avete detto proprio nell'introduzione, è arte. Questo è un videogioco, ma questa è un'opera d'arte. Musica, e la colonna sonora di questo gioco ad oggi per me è la più bella mai creata per un videogioco. Tutte le canzoni di To the Moon le potresti ascoltare per sempre e ti creano delle emozioni incredibili. Opera d'arte perché c'è musica, c'è la tecnologia di un videogioco, è stato realizzato tra l'altro in maniera semplicissima con un RPG Maker, quindi grafica pixel, e nonostante ciò ti tiene lì incollato. E poi diciamo abbiamo la storia, quindi la scrittura di un testo meraviglioso che viene raccontata attraverso questa musica e questo gameplay molto semplice, però ti rimane dentro, perché inizia in un modo che tu stai giocando a un giochino con due pixel che si muovono, e dentro questi pixel alla fine si crea un mondo dove piangi, sorridi, ti spaventi, tutto nel corso delle 5-6 ore che dura più o meno tutto il gameplay. Ho scelto questo perché mi è rimasto proprio dentro il cuore. Spero che oggi parlando con voi riusciamo a tirar fuori qualcosa per farlo assaporare, anche senza spoiler, alle persone che ancora non l'hanno giocato.
Ecco, sì, prima di partire parleremo una parte spoiler, la faremo, perché secondo me ci sta analizzare un po' una parte di trama, alcune teorie che ci stanno, ma il consiglio che vi mettiamo proprio all'inizio, nella primissima parte, è quello di provarlo questo gioco, giocarlo, non farvi spaventare dalla presentazione, perché effettivamente è un gioco fatto in RPG Maker, graficamente è quel impatto un po' strano, però insomma controllatelo, guardatelo, giocatelo e fatevi la vostra esperienza, tanto non dura neanche tanto, non costa neanche tanto, è disponibile praticamente ovunque. Se volete giocatevelo e poi tornate ad analizzare insieme a noi questo gioco.
E adesso, prima di inoltrarci nella bellissima storia di To the Moon, ascoltiamoci uno dei pezzi dell'altrettanto bellissima colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Ammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è To the Moon, un gioco del 2011 sviluppato e prodotto da Freebird Games, uscito inizialmente per PC, grazie proprio al suo successo è stato poi trasposto su sistemi Macintosh per Linux e anche per sistemi iOS e Android, e anche poi in una versione su Switch. È uscito in molti bundle, ad esempio su Humble Bundle, su Steam, su GOG, veramente lo si trova dappertutto, a significare l'importanza e anche l'amore del pubblico dei videogiocatori con questa piccola gemma tra le mani. Molto interessante lo sviluppo di questo gioco, perché il designer Kang Gao, che ha fatto gran parte del lavoro di questo gioco, ha avuto l'idea a margine di una esperienza personale, una malattia in famiglia, come poi verrà poi trasposta nel gioco, una tematica molto seria e introspettiva dello stesso sviluppatore del gioco, che si è aperto scrivendo questa bellissima trama che citeremo poi nella prossima parte. E si vede, perché questo gioco è stato recepito molto bene dal pubblico, e anche per questo appunto è stato convertito per qualsiasi sistema possibile.
Tra l'altro Kang Gao è una persona abbastanza particolare, perché sulla sua pagina YouTube, dove pubblica video direttamente personali, ecco, sono molto personali, fa delle analisi dei suoi stessi giochi. To the Moon è il primo di una serie di videogiochi, appunto, esce, e parleremo unicamente di questo, i seguiti magari li trattiamo in altre puntate, però effettivamente sono usciti altri due giochi completi che si chiamano Finding Paradise e Impostor Factory, più alcuni dei minisodes, come vengono chiamati, gratuiti, che vanno a integrare e approfondire un po' la storia generale del gioco e di questo mondo con questa tecnologia strana, che vedremo di analizzare un po' più nel dettaglio quando parliamo di trama. Però effettivamente si vede come è una persona che ci tiene tanto alla musica, sicuramente è un pianista molto bravo che ha iniziato facendo delle cover di alcuni pezzi famosi, mi viene in mente Castlevania, ma anche qualcosina tratto dai Final Fantasy, ad esempio Final Fantasy 6, uno dei giochi che ispira tanto come estetica quello che è To The Moon. Il fatto che RPG Maker ha questa estetica appunto del Super Nintendo ritorna prepotentemente, e questo Kang Gao si vede come abbia molta sensibilità di nazionalità cinese, canadese, insomma ha anche una certa cura del dettaglio, e si vede insomma come all'interno dello storytelling di questo To The Moon sia molto molto in risalto.
Inoltre, per godere al meglio di questa storia, la community e anche Kang Gao stesso ha deciso di tradurre in molteplici lingue. È uscito in inglese inizialmente, poi ovviamente in cinese, è stato davvero tradotto in più lingue possibili, oltre all'italiano, spagnolo, francese, russo, tedesco, addirittura anche in vietnamita, in olandese, in coreano, in modo che, ed è anche grazie a questo che il gioco ha potuto espandersi così tanto ed essere così famoso da essere ancora sviluppato adesso con i suoi seguiti che ha appena citato Ace.
Credo ci sia anche un fattore passaparola molto forte, sia appunto per l'esperienza che ti fai, perché tantissimi abbiamo pianto alla fine di questo titolo proprio per come è creata e fatta la trama, ma non solo passaparola tra giocatori, ma anche tra streamer, tra youtuber che mostrano questo gioco. È famosissima una serie di Markiplier, ad esempio uno dei let's player più famosi sulla piattaforma YouTube, ne ha dato tanto risalto, è uno degli esempi social media che aiutano alla popolarità del gioco, che come dicevo si presenta proprio povero, non è un AAA, è un gioco indie di nicchia fatto con RPG Maker, ma dal punto di vista del gameplay è molto particolare, perché RPG Maker è un software che è fatto per poter creare JRPG solitamente, che quindi ha un sistema di combattimento, un sistema di esperienza, gli oggetti eccetera eccetera. To The Moon è creato in modo che in realtà non ci siano gran parte di questi sistemi, o se ci sono sono un po' una presa in giro, anche si basa molto di più sulla storia e sull'interazione e sui dialoghi tra personaggi, mentre alcuni elementi diciamo che la Freebird ha cercato di aggirarli in modo da rendere molto diversa da quello che è un videogioco fatto con RPG Maker uno si aspetta di trovare.
Ecco, e a questo proposito volevo proprio chiedere al nostro ospite il tuo primo assaggio di To The Moon, quando l'hai fatto partire per la prima volta, cosa ti sei aspettato, cosa pensavi di trovare davanti una volta iniziato a giocare, e cosa invece poi hai imparato a conoscere meglio, cosa ti è piaciuto?
Io l'ho giocato appena uscito, quindi si parla 2011, era disponibile solo in inglese, però mio collega, allora facevo Gamerland, mi disse gioca assolutamente questo gioco. Io avevo fame di conoscere i videogiochi indie in quel periodo, perché credevo già allora molto nello sviluppo indipendente dei videogiochi, e niente, mi fece vedere delle immagini e gli disse ma Pietro, ma che cos'è sta cagata, scusami, scusate la parola, ma vedendo le immagini ho detto ma che cos'è sta roba, ma dai, mi sembra una roba, c'è un gioco retro, scusami, dai, i giochi retro li ho giocati ai suoi tempi, adesso qualcosa di fresco, di nuovo, giocalo. Allora una sera mi sono messo lì, l'ho scaricato, ho iniziato a giocare, niente, dopo 10 minuti assolutamente rapito dalla storia, rapito. Quindi mi sono incollato e quella sera stessa l'ho iniziato e l'ho finito. Tra l'altro quando tu sei dentro la storia rivivi quelle cose, almeno io sono nato negli anni 80 quando i videogiochi erano dei pixel, mm-hmm. e ho rivissuto quella cosa di immaginare dietro a quei pixel tutto il mondo creato dalla mia fantasia, cosa che oggi invece purtroppo accade il contrario, ovvero vogliamo sempre più definizione, più realismo, vogliamo che videogioco e realtà siano la stessa cosa. Io invece amo ancora, sono un po' nostalgico magico di quelle emozioni, di quelle, come quando leggi un libro, che tu leggi delle lettere e diventano delle immagini, delle cose meravigliose, no? To the Moon mi ha dato questa cosa qui, e questi pixel, che erano 4 pixel, che all'inizio ho detto ma che cos'è sta roba, sono diventati il mio mondo, tra l'altro tutto raccontato con questo sottofondo musicale che io non andavo a immaginare fosse così bello e coinvolgente. Alla fine del gioco io pianto, e non ho mai pianto per un videogioco,
ed è una sensazione che hanno avuto in tanti proprio per questo, per come è scritta la storia. E la cosa che dici tu assomiglia molto a un libro, ci sono tante citazioni di libri, di situazioni, diciamo, di richiami a quello che succede in altri libri, e vedremo per come è fatto lo storytelling è anche un po' a cipolla, nel senso che sono una storia dentro l'altra, e capirete perché. Però se pensiamo anche al 2011, i giochi indie che escono, vengono fuori due capitoli molto interessanti. Uno è il primo, The Binding of Isaac, che comincia a muovere, lì è molto più gameplay, però lo storytelling che c'è in The Binding of Isaac, fatto non da quello che succede ma da quello che vai ad esplorare intorno, è un modo di raccontare le storie che poi è diventato parte anche dei Souls-like, anche dei roguelike in generale poi. E l'altro è Bastion, ad esempio, che è un altro gioco che ha avuto tanto successo e sono stati fatti diversi titoli ispirati adesso, giusto per citarne due che vengono da quel mondo di Xbox Live Arcade post e primi giochi in flash che escono all'inizio degli anni 2010. To the Moon è un ottimo titolo, appunto, uscito su PC, che, come ha detto giustamente Dino, all'apparenza è un titolo che sembra una cagata, perché uno dice è un giochino fatto in RPG Maker, uno stigma che si portano dietro i giochi fatti in RPG Maker, che però è un titolo che da subito ti dà, insomma, l'idea di essere qualcosa di più. Questa cosa determina anche tutte le traduzioni che ha citato Yuga prima, e quindi quanto amore ci sia a rendere questo gioco ancora più grande, e tutte le teorie che stanno dietro a tutti i misteri irrisolti che questo titolo andrà a generare. Molto molto interessante, perché poi dal punto di vista gameplay effettivamente quello che facciamo è andare in giro, parlare con persone, e ci sono pochissime situazioni in cui facciamo qualcosa di gioco in un certo senso, che sono dei puzzle che andiamo a risolvere. Cominciando ad entrare un po' a parlare di trama, qua si parla di ricordi, quindi vivremo dei ricordi di una persona, e per saltare da una postazione all'altra, da un tempo all'altro, dovremo risolvere questi enigmi, che solitamente sono oggetti che ci ricollegano ad un altro ricordo, e quindi potremo fare questo salto. Questa è come dal punto di vista del videogioco è strutturato, cioè dei livelli da superare con questi MacGuffin, questi oggetti veri e propri da trovare per poter fare il salto. C'è pochissimo altro, come dicevo, c'è una presa in giro di quelli che sono i sistemi di combattimento a turni dei JRPG, che viene semplicemente mostrata per fare la battuta del momento,
sì, sì.
Mentre per far capire, insomma, che è il momento divertente. E questo gioco, proprio come tono, ha una tematica molto pesante che riguarda malattie, che riguarda disturbi mentali, che riguarda il significato stesso della vita, che cosa vuol dire morire, eccetera eccetera, e dall'altra parte molte più battute che alleggeriscono un po' il morale, alleggeriscono un po' la trama, per darti continui alti e bassi in maniera molto elegante, devo dire.
Scusa se mi intrometto, perché hai fatto una descrizione veramente perfetta del videogioco, però non hai detto una parola sola, che secondo me poi è il fulcro nel quale attorno si svolgono tutti gli eventi, che è amore. Mm-hmm. Nel senso che questo videogioco è la più bella storia d'amore che è stata mai scritta in un videogioco, e poi tutto intorno c'è quel discorso della malattia, dei rapporti personali, familiari, della storia, dei ricordi, della tecnologia, eccetera eccetera. Però il punto è, stiamo vivendo una storia d'amore.
C'è da dire anche che all'interno di questa storia non può essere una storia d'amore scritta come si deve se i personaggi non sono ben caratterizzati, e mi rifaccio a quello che avete appena detto entrambi, perché la storia appunto d'amore è scritta in maniera molto romantica ovviamente, ma anche molto intelligente, con i colpi di scena e un finale da urlo. D'altra parte però i personaggi aiutano molto, e sono fondamentali ovviamente, a dare proprio gli alti e bassi di cui parlava Ace, perché abbiamo nei nostri protagonisti, abbiamo una parte più sensibile, se vogliamo dire, la più sensibile però logica, e dall'altra parte una parte molto cinica, che è quella che fa le battute e quindi alleggerisce un po' il tema, ma in realtà il più delle volte è cinismo,
sì.
Anche in faccia a tematiche molto serie, alla malattia e delle parti molto dure anche da affrontare all'interno del gioco, queste battute vengono fatte per spezzare, rendendo anche in un certo senso antipatico il personaggio. Ovviamente poi ha anche un motivo perché lo fa, perché è stato caratterizzato così, ma ovviamente è anche legato alla sua storia. Però non solo loro due, ma anche tutto il resto dei personaggi, lo stesso protagonista della storia involontaria, anche lui a suo modo impariamo a conoscerlo vivendo i suoi ricordi, e i personaggi che ruotano ruotano attorno a lui, i personaggi non giocanti, magari secondari, sono tutti degli elementi fondamentali che aggiungono parti importanti e dettano proprio il tono, perché questo gioco, come abbiamo detto, non fa del gameplay il suo punto di forza, ma proprio nella narrazione, e il fatto di avere questi personaggi davvero scritti a puntino ne è un grande valore aggiunto.
Sono pienamente d'accordo, perché come nelle più grandi serie televisive, se tu crei dei personaggi forti, poi li puoi mettere anche su un divano a parlare e la serie funziona. Vedi, non so, The Big Bang Theory o mille altre Star Friends, cioè, se i personaggi sono ben fatti, le loro storie funzionano. E sono d'accordissimo, in To The Moon c'è il cinico, c'è quella un po' più dolce, insomma, ci sono dei personaggi ben scritti, devo dire la verità. Sono d'accordissimo.
Tornando su quello che dicevamo rispetto al termine letterario, al fatto che è più simile a un libro che a un film, anche se è stato annunciato anche un film di To The Moon ancora nel 2018, non si sa ancora niente, però è un film a cartoni animati che dovrebbe essere un adattamento di questa storia. Però tornando col paragone letterario, c'è questa dicotomia tra romanticismo da una parte e realismo dall'altra, intesi non come li intendiamo noi normalmente, diciamo realismo che uno dice sì, io non mi aspetto niente dalla vita, quindi non sogno, quindi sono realista, ma in termine proprio letterario. E il romanticismo è più legato all'idea di avere degli eroi, dell'epica romantica, insomma, delle missioni impossibili per amore, e dall'altra parte il cinismo, realismo che dicevamo prima, ma anche presentare la vita per quello che è veramente. Questa dicotomia si vede nei due personaggi che non sono veri e propri protagonisti, ma saranno i nostri avatar in gioco. Questi due dottori, possiamo scegliere anche a un certo punto quale dei due utilizzare, mentre i veri protagonisti del gioco è una coppia, John e River, di cui andremo a conoscere la storia. Molto interessante come solitamente il videogioco ti mette nei panni del protagonista, e invece qui sei un osservatore che sta guardando una storia, in un certo senso sei coinvolto in un'altra storia che vai ad esplorare. Molto interessante, perché mi fa sembrare molto di più un libro, proprio perché penso a, che ne so, libri dove chi scrive è il narratore che sta raccontando una storia, quindi c'è un doppio salto di narrazione, di prospettiva. Due dottori appunto danno questo modo di vedere la situazione abbastanza esterno a quello che sta succedendo, però poi si trovano coinvolti a un certo punto, si appassionano a quella che è la storia, e tu ti appassioni con loro perché man mano stai conoscendo questi personaggi. Quindi devo dire che è scritta molto bene come situazione, e cominciano ad esserci anche diversi riferimenti ad altri film, perché mi è venuto in mente Inception, sicuramente per il discorso dei ricordi. Un libro ad esempio che mi sento di citare è La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, un libro dove la moglie è quella che scrive, ma il vero protagonista è l'uomo che viaggia nel tempo, quindi è un po' particolare come punto di vista anche lì. Però vedi che c'è parecchia dissonanza tra quello che effettivamente è la storia che andiamo a vivere, quella dei ricordi di Johnny, mentre poi quello che è una sorta di metastoria, cioè anche la storia dei due dottori che indagano su questa memoria, è una storia di per sé.
Aggiungo una citazione, anche il film The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, tradotto dall'inglese all'italiano malamente Se mi lasci ti cancello, Jim Carrey, secondo me è un'ottima citazione affine a questo videogioco.
With Kizik hands-free shoes, motion sounds something like this. Kizik helps you experience the magic of motion. With over 200 patents and easy-on, easy-off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle feffe arte. Chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì!
La trama di To The Moon vede i nostri due avatar, la dottoressa Eva Rosalyn e Neil Watts, arrivare frettolosamente, perché iniziano con un incidente investendo uno scoiattolo e andando a sbattere contro un albero. Vengono introdotti questi due personaggi e abbiamo già le prime caratterizzazioni, i vari comportamenti che hanno e che li portano ad arrivare nella casa, nella villa del vero protagonista della storia, che è questo John, anziano signore arrivato ormai alla fine dei suoi giorni. Però ha chiamato questi due dottori perché fanno parte della Sigmund Agency of Life Generation, che si occupa, in realtà loro dicono, di avverare desideri. L'ultimo desiderio del nostro Johnny è quello di andare sulla Luna, e loro, ci viene spiegato, attraverso i ricordi di Johnny glieli modificano in modo da lasciargli un ultimo bel ricordo prima di passare a miglior vita. Per fare questo hanno il loro macchinario dove si collegano assieme a lui e fanno questa ricerca per trovare ovviamente un collegamento logico, perché questo ricordo, questo impiantare il ricordo come avviene in Inception, deve avere un senso rispetto alla vita del personaggio, anche se ovviamente viene dato da dei limiti, perché vengono citati degli effetti collaterali. Queste cose qui infatti si fanno più sugli anziani, viene spiegato, perché essendo agli arrivati agli ultimi giorni c'è meno probabilità che dia problemi. Tutto si svolge abbastanza tranquillamente, tra virgolette, ed una parte molto descrittiva dove conosciamo anche la badante di Johnny con i suoi figli che vivono all'interno della casa e la dottoressa che ce l'ha in cura fino a quel momento lì. Già dai primi scambi di dialoghi conosciamo ancora meglio i nostri due dottori, ma anche appunto i personaggi secondari.
Prima abbiamo fatto delle citazioni di film, libri molto belle, e non abbiamo detto anche Vanilla Sky, del film con Tom Cruise, dove appunto questa roba è molto analoga, cioè lui rivive una, impiantano dei ricordi fittizi per cambiare poi il corso della sua vita e farlo morire con una vita serena. Ed è esattamente quello che accade in To The Moon. Cosa fanno con questo macchinario? Entrano nei ricordi del paziente inserendo dei ricordi artificiali, quindi creano dei ricordi finti per poter cambiare il corso della realtà fino a fargli ottenere oggi il desiderio è quello di andare sulla Luna. Ma perché vuole andare sulla Luna? E lo capiamo proprio analizzando il suo passato, perché questa macchina ha un difetto: non può tornare tanto indietro nel tempo, ma solo un po' per volta. Quindi la macchina che mettono in testa al paziente permette di tornare indietro un pezzettino e scopriranno qualcosa. Quel qualcosa gli permetterà di scoprire qualcos'altro andando un po' più indietro, un po' più indietro, un po' più indietro, fino a quando si arriva proprio all'adolescenza del paziente e si scoprono delle cose pazzesche, ci sono dei plot twist incredibili.
Sì, è vero, è vero. Una cosa che mi ha fatto molto pensare è come viene portata avanti questa idea del fatto appunto che è un'azienda che realizza i sogni delle persone. Questo mi ha fatto pensare anche al mondo reale, cosa succede in pazienti terminali con ad esempio la Make-A-Wish Foundation, che è quella che porta persone famose a presentarsi e a conoscere malati terminali, che è un ottimo modo per far morire felice la gente in un certo senso, detta proprio schiettamente. E da un punto di vista è molto criticata questa situazione qua nel gioco stesso, soprattutto nei mini episodi che appunto usciranno dopo, perché si tratta comunque di ricordi artificiali messi all'interno della mente di qualcuno e che quindi sono non veri, sono delle bugie in un certo senso. È un pensiero che ti viene suggerito dal gioco stesso, vi spiego meglio. Uno dei primi ricordi che facciamo intrufolandoci appunto nella mente di Johnny, torneremo indietro nel tempo perché appunto stiamo facendo un viaggio a ritroso man mano che facciamo questi salti temporali a poca durata temporale, e vedremo come Johnny aveva questa moglie che si chiama appunto River, di cui abbiamo già cominciato a sentire, perché ad esempio la musica che sentiamo, che stanno suonando i figli della badante, si chiama For River, comincia già a esserci questo riferimento alla moglie tanto amata, e capiremo che è una moglie che è morta da relativamente poco, che era malata terminale anche lei. Qui comincia a esserci qualcosina di interessante appunto di ricordi, perché capiremo come River aveva tanta voglia di avere una casa vicino a un faro, che è appunto dove viene costruita questa casa, e qua c'è un dilemma che viene posto, cioè il fatto che lei voleva addirittura rifiutare le cure per poter avere questa casa, quindi i soldi doveva andarli a investire. Un altro modo molto forte, diciamo, di presentare un momento di storia, che in questo caso è bello tosto e anche, come dicevo, ricalca il discorso a pensare effettivamente alla felicità, a quello che è il desiderio di qualcuno da realizzare, in fatto che ad esempio River voglia in un certo senso sacrificarsi per il suo sogno, fa tanto pensare a quanto i desideri siano importanti per le persone. E questo To The Moon, appunto questo andare sulla Luna, chissà veramente da dove arriverà, ti fa salire la curiosità di sapere chiedere a Johnny da dove gli deriva questo desiderio.
Una cosa un po' particolare che ho notato in questa prima fase del gioco, prima addirittura del primo viaggio a ritroso nei ricordi di Johnny, è la prima esplorazione della casa. Il gioco ci lascia a disposizione i primi dettagli. Vediamo dei quadri con dei dipinti che raffigurano degli oggetti che saranno importantissimi per lo svolgimento della storia e saranno un punto continuo, ridondante, che troveremo molto spesso. Una cosa però che ho trovato particolarmente strana inizialmente è che mi aveva fatto immaginare un percorso diverso della storia quando ho giocato per la prima volta questo gioco, è la cantina, perché ci faremo aiutare dai figli della badante per cercare indizi sui primi ricordi per darci una mano appunto nel nostro viaggio. Arriviamo nella cantina, apriamo una porta segreta, diciamo la stanza del divertimento, e soprattutto grazie alla musica che diventa un po' più tenebrosa vediamo questa stanza piena di origami di conigli. Sembrava all'inizio come se prendesse una scia thriller barra horror. L'ho trovato un po' spiazzante all'inizio, però effettivamente dopo anche questi origami hanno un significato importantissimo, e questo mi fa capire anche che il gioco riesce a stupirti ad ogni occasione possibile.
Sì, me la ricordo perfettamente quella scena, e devo dire che anch'io ho avuto lo stesso pensiero, ho detto oh cavolo, ma cos'è, un thriller? Mm-hmm. O in realtà più avanti, perché poi ti mette lì delle cose il gioco, ti mette lì gli origami di coniglio, ti mette lì l'ornitorinco, la luna, e sono tutti elementi che poi andando a svilupparsi la trama vengono fuori e si uniscono i puntini, insomma, e anche questa curiosità di capire perché quell'elemento, perché in quel modo, siccome poi è tutto spiegato alla fine nel videogioco, ti tiene lì incollato.
Sì, proprio la citazione che hai fatto prima di Vanilla Sky è molto importante, perché è un film da guardare almeno due volte, sicuramente anche di più, ma c'è una grossissima differenza tra la prima volta che lo guardi e quando lo riguardi, perché sì, in quel caso le battute vengono utilizzate e ripetute nel corso della trama come reintegrazione, quindi cose che hai già sentito diventa familiari e ti servono a capire più angoli di trama. Questo gioco invece lo fa tramite gli oggetti, soprattutto oggetti che vengono messi lì, hanno un significato che però adesso non capisci, che capirai più avanti, e se lo rigiochi da capo, infatti consigliamo sempre anche di giocarlo due volte questo titolo. Beh, ti aiuta insomma a riprendere parte della trama.
E la seconda volta è ancora più bella, perché proprio questi elementi che all'inizio non capisci e lasci lì, quando lo rigiochi consapevole hanno poi un'importanza e noti anche dei dettagli in più.
Sì.
In Vanilla Sky cosa facevano? Il cielo era color vaniglia quando lui era nella parte del sogno, e questo lo distingueva dalla realtà, ma tu la prima volta che lo vedevi questo, esatto, non lo potevi capire. La seconda volta rivedendolo capivi che quando c'era il cielo di quel colore stava vivendo un ricordo finto. È bellissima l'analogia col videogioco, dove invece ci sono degli elementi fisici che ti riportano in quella parte lì. Bello, bello.
E proprio questi oggetti sono anche parte fondamentale del gameplay, se vogliamo dire, perché una volta raccolti abbastanza indizi, abbastanza oggetti ovviamente per proseguire con il ricordo successivo, c'è questo mini gioco dove noi cerchiamo di attivare l'oggetto fondamentale, l'oggetto portante che lo lega al ricordo successivo, con questo mini gioco dove dobbiamo ricomporre un puzzle dell'oggetto stesso, riattivandolo, facendolo ricordare meglio, evidenziando la sua importanza nel ricordo, e questo ci porta poi alla scena successiva. Questo ci porta molto fuori dal gioco, perché è come se fossimo all'interno di Matrix, se vogliamo dire, o nel mondo dei sogni di Inception. Quindi questa fa ricadere a suo modo nella realtà, perché noi rivivendo sì i ricordi ci sentiamo lì, però una volta passato a quello successivo c'è questo stacco che ci fa ripartire dal punto zero, perché ci ricordiamo ogni volta dopo noi che siamo dei dottori, e questo parlo nel senso del videogiocatore, che ci medesimiamo nella storia, però noi stiamo guardando da un punto esterno, e quindi si riparte, e la meccanica bene o male è sempre quella: raccogliere questi indizi per attivare l'oggetto che ci porta al ricordo successivo.
Una cosa che ho apprezzato tantissimo nei passaggi è stato il momento in cui ho tirato un bel sospiro, è che il gioco si presenta molto pesante con queste tematiche. Come dicevamo, ci sono dei momenti in cui puoi respirare un po', non solo perché ci sono belle sensazioni appunto di amore, di sentimenti positivi insomma che vengono fuori da questi ricordi, ma anche il personaggio di Neil Watts, che all'inizio è uno stronzo in realtà, perché veramente fa di tutto per poter fare le freddure nei momenti peggiori, si metterà ad esempio a lanciare i finti Hadouken per aprire le porte, e questa cosa l'ho trovata proprio un modo dell'autore del gioco per dirti non sta a prenderlo troppo sul serio, è comunque un videogioco, ritorniamo in superficie e poi scendiamo di nuovo nella profondità delle varie emozioni che legano questa trama. Quindi è molto bello che ci siano queste citazioni un po' nerd anche all'interno del gioco, e le ho trovate ottime perché vanno poi a risuonare con lo stesso videogiocatore. Solitamente chi gioca a questo gioco non è un giocatore casual, ma solitamente è qualcuno che ha già esperienza nel mondo dei videogiochi, e quindi diciamo vai a toccare le corde giuste con questo tipo di citazioni.
Ed è un motivo in più per rigiocarlo più di una volta, per andare a cogliere tutte queste situazioni. In particolare io cito, senza spoilerare troppo perché proprio nella fase finale del gioco, in un momento di estrema tensione dove anche il tempo è agli sgoccioli, abbiamo pochissimo tempo, c'è una citazione, una battuta che cita Matrix, che mi ha spiazzato completamente, perché il gioco ti porta a essere veramente preso dalla trama e dall'urgenza di tutto, e questo personaggio di Neil Watts che fa questa battuta citazione di Matrix in un momento del genere ti fa cascare le braccia, però in un certo senso ti dà una mano a dare l'ultima spallata per arrivare alla fine del gioco.
E io ho trovato anche molto interessante come il gioco presenta l'intero viaggio che facciamo all'interno della mente di Johnny, perché una dinamica che vediamo è una barra del tempo con lo sprite di Johnny, appunto da vecchio fino a bambino, e un po' ci fa vedere che dobbiamo arrivare fino a quella data lì per cercare di capire da dove gli deriva questo desiderio. Man mano che andremo indietro, appunto, vediamo questo indicatore tornare a ritroso, però effettivamente quello che succede nel gioco è che a un certo punto verremo bloccati, c'è qualcosa che non ci permette di andare ancora più indietro. Questo è un elemento molto particolare che si lega tantissimo a come noi percepiamo il ricordo. Il gioco, diciamo, ha parecchi personaggi secondari, personaggi comparse, che però vengono presentate nel gioco come sprite ombra, quindi non c'è una vera e propria definizione. Mi ha fatto molto pensare a come rivivo io i ricordi. Ad esempio, io mi ricordo, che ne so, un trasloco che abbiamo fatto 20 anni fa, mi ricordo come era fatto il camion, come erano fatti i mobili, appunto, che sono quelli che ho ancora qui. Però se mi chiedi la faccia che aveva il tipo del trasloco, quello che guidava il camion, non me la ricordo assolutamente, per me è appunto una persona senza volto. E così tante altre. Uno si ricorda i volti delle persone importanti, dei protagonisti dei vari ricordi. Questo mettere appunto personaggi secondari, le comparse, come ombre, è da una parte un ottimo escamotage per evitare di fare definizioni di tutti quanti i personaggi, dall'altra è una maniera molto interessante appunto di rendere quella che è la fumosità, la nebbia dei ricordi, che man mano che andiamo indietro nel tempo diventano sempre più fumosi.
Una parte molto importante, che è il punto di svolta nella storia, è proprio questi ricordi spezzettati che non sono accessibili normalmente, come se fossero bloccati. Qui mi piace ricordare anche il come si cerca di sbloccare questi ricordi. Il gioco esce un po' dalla sua struttura del visitare i vari ricordi e diventa un po' più tecnico, perché in una fase dove bisogna ricostruire si avrà questa griglia dove sono raffigurati i vari stati di John, dal più vecchio al più piccolo, con i vari oggetti che avremo ritrovato durante le varie visite, e dovremo creare, spostando le icone, un collegamento per attivarle tutte e aprirci la porta per quella successiva. Ma anche in questo caso le cose non vanno bene, e quindi dobbiamo ritornare al di fuori della macchina, e con un escamotage che manda un po' fuori strada letteralmente, perché dobbiamo servirci dell'incidente con il quale abbiamo iniziato il gioco per risvegliare finalmente il ricordo chiave nella mente di Johnny, per scoprire però una amara verità che mi ha spiazzato parecchio, perché si parlano di personaggi fino a quel momento addirittura non esistenti, che non fanno parte dei ricordi del vecchio John, ma che, e questo grazie anche rigiocando il gioco una seconda volta, ci sono dei piccoli indizi in piccole azioni e piccoli dialoghi che inizialmente non ci si fa caso perché sono dei commenti spassionati. Però in questo caso specifico tutti i nodi tornano al pettine, un po' come succede in film tipo Fight Club o Slevin Patto Criminale, dove arrivi a un certo punto che ti vengono in mente tutti le piccole tracce per arrivare a questo punto, ed è una scoperta sconvolgente che determina anche una scelta sconvolgente da parte dei personaggi.
Senza farvi spoiler su effettivamente qual è questo fatto che andrà a scatenare non solo un colpo di scena al momento, ma avrà ripercussioni sull'atto finale del gioco. Il gioco è diviso effettivamente in 3 atti, quindi un altro richiamo a storytelling fatto bene con i 3 atti. Qua c'è una citazione anche teatrale, diciamo, proprio su come si creano le storie. Ma un aspetto molto importante che mi va a ricollegare con un altro gioco è il personaggio di River, di cui abbiamo parlato abbastanza poco, ma è un personaggio chiave, un personaggio anche enigmatico da un certo punto di vista, perché si comporta in maniera non convenzionale. Questo è l'altro grande tema che il gioco va ad affrontare senza mai citarlo veramente, ovvero la sindrome di Asperger.
Esattamente, sì, aveva questa sindrome, però prima ancora, e si scopre poi nel videogioco che avesse questa brutta sindrome, protagonista, quello che vuole, sogna di andare sulla luna, si scopre che da piccolo la madre gli somministrava dei farmaci che gli facevano perdere la memoria e che River l'aveva conosciuta prima dell'assunzione di questi farmaci, e poi quando l'ha rivista dopo questi farmaci avevano fatto effetto e lui non si ricordava chi fosse, ma l'amore di River era così forte che tutto il tempo lei cerca di fargli ricordare chi fosse.
Questa cosa particolare, appunto, la sindrome di Asperger è una tipologia di autismo, in sostanza uno degli aspetti dell'autismo, e ha a che fare con la comunicazione soprattutto. Il fatto che River sia una ragazza che ha questi ricordi ma fa fatica ad esprimerli e trova strano appunto che Johnny non si ricordi di lei, che si sono conosciuti appunto da piccoli, è un po' la chiave di lettura di questo momento, il fatto che River cerca in tutti i modi di comunicarglielo questo fatto con gli oggetti di cui abbiamo parlato prima, e che in un certo senso sarà difficile, di difficile comprensione, perché appunto Johnny non ha questa sensibilità, non solo non si ricorda ma non può ricordare perché i suoi ricordi sono bloccati appunto da questo farmaco di cui abbiamo parlato. Molto interessante, perché la sindrome effettivamente non viene mai citata in maniera diretta, ma viene sempre intuita da quella che è la situazione sostanzialmente, e l'ho trovato molto interessante perché è una maniera di spiegare le cose senza dirti esattamente in maniera scientifica come funzionano, ma noi le viviamo queste sindromi, anche l'autismo stesso, io conosco appunto persone che ne soffrono, se vogliamo dire ne soffrono, perché secondo me non ne soffrono ma semplicemente ce l'hanno, tramite come si esprimono, quindi tramite il loro modo di essere. Credo sia la maniera più semplice per affrontare questa situazione, appunto conoscendo persone che hanno questa condizione senza la parte scientifica dietro. Conoscere queste persone ti fa capire come si comportano, come interagiscono con gli altri, e effettivamente ti fanno vedere meno come malattia, come stigma, la sindrome vera e propria. E questo gioco lo fa in maniera molto semplice. River si comporta in maniera strana per qualche motivo che va semplicemente analizzato e capito. Elegante la maniera in cui viene descritta questa sindrome.
Sì, e a suo modo anche molto cinematografica. È un po' come quando viene rappresentato questo tipo di disturbi, di problemi, soprattutto nella parte, nei ricordi adolescenziali, dove è una ragazza solitaria, presa dai libri, e ha una certa logica molto serrata, e che quindi ha dei comportamenti strani, e quindi non è ben integrata nell'ambiente scolastico, ma che a suo modo fa vedere come in realtà siano legati lei e John, perché è proprio questo di lei che gli fa strano al protagonista, a John, ma è proprio questo che lo attira.
Sì, esatto. Era diversa da tutte le altre.
Esatto,
certo.
Crea un po' quella situazione che si cita spesso dell'anima gemella. Cambi le variabili, ma prima o poi ti troverai lo stesso. Quindi come se fossero destinati a incontrarsi, anche se in questo caso sì, c'è quella situazione, però c'è anche la parte pratica, ovvero l'esperimento, ovvero la tecnologia.
E insomma, vogliamo fermarci qua come trama, semplicemente perché abbiamo già fatto abbastanza spoiler, quindi se non ve lo siete giocato avete sicuramente l'acquolina in bocca per vedere come va a finire questa vicenda. E questa è una cosa secondo me fondamentale, perché è un gioco che ti cattura all'inizio con una parte investigativa, perché appunto vuoi capire che cosa sta succedendo, e poi pian piano ti affeziona i personaggi, sia ai protagonisti veri e propri, questa coppia, ma anche in un certo senso a Neil e a Eva, che saranno poi presenti anche negli altri titoli, perché appunto sono loro che vanno a indagare in altri pazienti, vediamo gli altri casi. Ci sono anche dei punti di trama lasciati aperti proprio su Neil, ad esempio, che scopriamo ad un certo punto usa degli antidolorifici per qualche motivo, non lo sappiamo e non lo scopriremo all'interno di questo gioco. E quindi è molto interessante come, nonostante si parli solo dei personaggi e dei ricordi di Johnny e di quello che gli succede, c'è qualcosina di trama al di fuori, qualcosa di più che va a richiamare poi, se vuoi saperne di più comprati gli altri giochi, giocati gli altri giochi, che è una cosa che secondo me ci sta sia dal punto di vista di marketing, ma proprio dal punto di vista di appassionarti a leggere una pagina in più, ad andare avanti un titolo in più, un gioco in più.
E questo era To The Moon, un gran gioco che ci racconta una storia molto profonda in maniera molto sensibile, ma anche divertente a suo modo. Io ho deciso di dargli 7,5 stelle, ma non le classiche stelle da voto, ma bensì le stelle di To The Moon. C'è un dialogo bellissimo verso la fine dove si parla di stelle e dell'unione di Johnny e River, e quindi è forse la cosa che mi ha avvicinato di più alla storia di questi protagonisti e non solo. Un gioco davvero ben fatto nonostante le limitazioni tecniche di RPG Maker, quindi come detto non aspettatevi fotorealismo, è un gioco del 2011 pixel art con questa tecnologia, che forse quello la nota un po' stonata, perché giocando a questo gioco me lo sono proprio immaginato come film o come libro, immaginandomi, e quindi vedere rappresentato su schermo una versione poco definita, anche se ovviamente non è l'importante e non è il messaggio che voleva essere dato con la creazione di questo gioco, sarebbe stato forse un po' meglio a mio avviso. Quindi questa è forse la nota, se possiamo dire nota negativa. Per il resto questo gioco racconta una storia fantastica, davvero come diceva Dino Primo, forse una delle più belle storie d'amore nella storia dei videogiochi, e lo fa non usando troppo gameplay. Il gameplay è limitato all'osso, infatti molte volte viene citato questo gioco come una graphic novel interattiva. In realtà ci sono degli elementi di gameplay, puzzle e la ricerca degli indizi, ma l'importante è la storia, è proprio un'esperienza che va vissuta più volte, come abbiamo detto. Il fatto che non abbiamo fatto spoiler è proprio per invogliarvi, per ingolosirvi a tuffarvi in questo mondo onirico, con anche i suoi seguiti che ovviamente tratteremo. E tu Ace invece cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare 8, diciamo, ornitorinchi su 10. L'ornitorinco l'abbiamo citato, è un ornitorinco di pezza per la precisione, quello che c'è all'interno del gioco. Trovo che questo animale sia molto particolare, perché appunto è un po' una papera, un po' un castoro come viene definito nel gioco, ed è una somma di due parti, chiamiamola così, è molto strano, molto diverso dal solito, un po' come questo gioco incarna. Insomma, è un gioco che è un'avventura grafica, però è fatta all'interno di un motore di gioco, di un JRPG, un miscuglio di due cose che cozzano molto tra di loro, eppure la storia è quella che viene fuori come il vero e proprio significato del gioco. Un gioco veramente molto bello, però effettivamente è un gioco che mi ha dato tantissimo, è uno dei giochi che ti fa piangere, che è una cosa che a me è successa veramente di rado. Con To The Moon è successo, mi è successo con Undertale, per dire, uno dei giochi che abbiamo citato tanto tempo fa ormai, ma è stata una bellissima esperienza, ed è un motivo, tornando col discorso iniziale sul fatto che i videogiochi sono arte, perché ti fanno provare emozioni. Ci sono giochi che ti fanno ridere, ci sono giochi che ti fanno divertire, ci sono giochi che ti fanno pensare e ci sono giochi che ti fanno piangere. Quindi il fatto che vanno a suscitare emozioni e a tirar fuori creatività sia alle persone che lo giocano sia alle persone che li fanno i giochi, perché come diciamo sempre, il fatto che ci siano limiti nei videogiochi, Dino diceva all'inizio il fatto che il pixel ti fanno poi completare il mondo nella tua testa, come appunto leggere un libro senza immagini, si vede insomma come la creatività viene alimentata dal fatto che uno ha pochi strumenti per poter creare videogiochi, e questa cosa poi risuona tantissimo con i videogiocatori e collega, diciamo, i due aspetti del fare videogioco e del avere l'esperienza del videogioco. Un'esperienza completa che mi è piaciuta tantissimo e che non vedo l'ora di continuare con i seguiti e con i spin-off eccetera eccetera. Noi lo stiamo giocando pian pianino in modo da potercelo godere al meglio, e insomma un'ottima esperienza sicuramente da vivere e da rivivere. E tu Dino che cosa ne pensi invece?
Io, visto che mi hai rubato gli ornitorinchi come strumento per la mia votazione, mi sono rimasti i conigli o gli scoiattoli morti. Direi che voto con gli scoiattoli morti perché mi diverte di più, perché sono cinico come uno dei due protagonisti, e ne darei 8,5, quello mezzo perché l'hanno tagliato in due ovviamente. 8,5 il mio voto, perché trovo che questo videogioco sia un po' quello che rappresenta quello che dovrebbero essere i videogiochi d'avventura, i videogiochi che ti raccontano una storia. Al contrario di quello che ha detto Yuga, è detto come nota di demerito il fatto che la grafica non è così approfondita, così definita, sono 4 pixel. Io trovo che questa cosa invece sia un elemento a favore del videogioco, in quanto anch'io inizialmente mi sono posto davanti a questa immagine e ho detto che cagata. Questa cosa che ho detto all'inizio me la sono rimangiata, capendo quant'era importante avere questi pixel, perché io attraverso quei pixel ho creato la mia avventura, l'ho immaginata nella mia testa e ho vissuto un'esperienza che è unica. Entrando nella testa di un'altra persona che l'ha giocato sicuramente avrà delle immagini diverse. Io stesso, rigiocandolo, rivedendo quei pixel, ho costruito altre immagini ancora, e questa è la bellezza del videogioco, la capacità di sognare, di immaginare. Questo videogioco rappresenta il sogno nella maniera migliore in assoluto. La cosa più grande che può sognare il protagonista è andare sulla Luna. E alla fine cosa succede? Beh, non sarò di certo io a dirvelo, però vi consiglio di giocarlo. Di giocarlo perché è un videogioco che rimane dentro. Mi mettete lì una sera, ve lo mangiate, quindi non è che vi porta via tanta vita, ma in queste 6 ore create dei ricordi che porterete sempre dentro. E soprattutto non fate questo errore. So, la suoneria, la soundtrack è meravigliosa. Non usatela come sveglia, non rovinatevela. Ascoltatevela in quei momenti in cui volete ascoltarla, con le cuffie, fatevi il vostro viaggio, ma non tutti i giorni come sveglia, perché la sveglia rovina le canzoni. E rovinare una di queste canzoni è peccato. Questo è il mio pensiero.
Eccoci arrivati all'ultima parte di questo episodio, che vi serva da lezione per quando vi ascoltate gli altri episodi. Insomma, fatene tesoro, perché secondo me abbiamo detto delle cose che andranno a risuonare con tantissimi altri episodi. Se volete ascoltarne altri, avete ovviamente la possibilità di seguirci, insomma, sulla piattaforma podcast che più vi aggrada, o andare su enciclopediadevideogiochi.it, dove trovate l'archivio che stiamo anche riammodernando, in modo che potete organizzarvi tutti quanti gli episodi come meglio volete, sia quelli regolari sia tutti quanti gli editoriali che facciamo, divisi per le varie categorie: Elf Points, quello sulla musica, Press Play on Tape e tanti altri, Orgoglio Italiano. Insomma, ne stiamo tirando fuori tantissimi e siamo molto contenti di presentarveli nella forma più congeniale a voi.
E ovviamente questa puntata noi ringraziamo il nostro ospite che ci ha aiutato a scrivere un'altra pagina molto importante dell'enciclopedia dei videogiochi. Grazie mille, Dino, per aver partecipato, aver portato la tua esperienza e la tua saggezza su questo gioco.
Vale, grazie a voi. Quando si parla di videogiochi, come vi ho detto prima fuori dalla registrazione, io ci sono e ci sarò sempre. Stiamo anche spoilerando il vostro archivio, e ho visto che avete parlato anche di Cuphead, che è un altro videogioco che io ho amato tantissimo, Zack McCracken, che io ho finito sudando sull'Amiga. Quindi, cioè, avete dei titoli incredibili, e quindi mi ha fatto piacere, e siete bravi a condividere questa cultura, fatelo, continuate a farlo, perché io sono un finto vecchio, nel senso che sono anagraficamente vecchio, ma sono molto in contatto con i giovani. Molti perdono tutto questo, non approfondiscono, spara spara, gioca gioca, chatta chatta, e si perdono un mondo. I videogiochi sono tanto, non è solo un qualcosa di meccanico, di tecnologico, è qualcosa che ti fa vivere delle storie, fa conoscere persone reali, ti fa avvicinare delle persone, cioè è tutto questo mondo che a volte viene perso. Quindi secondo me To the Moon è un videogioco che comincia a mettere un punto esclamativo alle storie, alle storie belle che si possono vivere attraverso i videogiochi. Quindi grazie a voi ragazzi e in bocca al lupo.
E grazie anche per la citazione, perché effettivamente noi con l'enciclopedia cerchiamo di parlare di videogioco a livello generale, quindi non separare quello che è il retro game dal gioco moderno, proprio perché il gioco è un'esperienza. Questo è un gioco che effettivamente ha 11 anni, quindi uno direbbe è già vecchio, eppure se lo giochi adesso è tranquillamente una storia da raccontare. Nessuno si lamenta di film di 50 anni fa che ancora adesso sono attuali, perché farlo con i videogiochi, insomma, è solo una questione tecnologica. C'è sempre qualcosa di bello da raccontare.
Sono d'accordo, e aggiungo, se uno ama i videogiochi come uno che ama il cinema, la prima cosa che gli dicono è vatti a vedere i film vecchi che hanno fatto la storia. Ecco, la stessa cosa vale per i videogiochi. Se ami i videogiochi e dici di amare i videogiochi, devi conoscere la loro storia, e quindi la loro storia passa attraverso i pixel, per fortuna.
E noi siamo qua per raccontarlo. E a proposito di contatti, perché noi abbiamo parlato di noi, ma Dino, cosa stai facendo ultimamente? Dove possiamo vedere quello che fai? Quali collaborazioni hai magari nel mondo dei videogiochi?
Nel mondo dei videogiochi ho una collaborazione con i fratelli Pisano, Video Games Party, con i quali stiamo facendo delle dirette Twitch. Abbiamo creato un format che si chiama Il Genio dei Videogame, che è il primo quiz sui videogiochi, dove su Twitch si può giocare in diretta con degli ospiti sempre famosi in studio, che è molto divertente. Abbiamo fatto diverse edizioni quest'anno, riprendiamo a settembre. Mentre dove mi potete vedere? Mi potete vedere dove non mi volete vedere, perché appaio sui vostri social e in televisione con le mie pubblicità, dove piombo senza chiedere permesso sui vostri device. Quindi non dico, insomma, le marche, però sono in onda con diverse pubblicità in questo momento. E poi ovviamente doppiaggio. Parlando di videogiochi, sono la voce di tutte le vetrine campioni di League of Legends.
Ah, sì.
Quindi quando non mi vedete mi ascoltate lì, e ne ho fatta proprio una 2 settimane fa. Uscirà, ma non posso dirvi cosa, perché purtroppo quando doppiamo i videogiochi, come voi sapete, c'è da firmare un embargo, cioè che se dici qualcosa prima ti arrestano praticamente. Io ho doppiato diversi videogiochi e sono diventato ultimamente da 3 anni la voce delle vetrine campioni di LoL. Poi doppio serie TV di Netflix e tanto altro, insomma. Non mi annoio, mi diverto, e nel tempo che mi rimane faccio il papà e gioco ai videogiochi.
Ecco.
Ultimamente un po' più il papà.
Bene, noi ti ringraziamo nuovamente, e a tutti i nostri ascoltatori ci riascoltiamo al prossimo episodio, e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Dino Lanaro. Grazie ragazzi.
Namaste and be brave. Fa 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 f